Settimana appena iniziata, noi dovremmo andare verso la conclusione di questo primo modulo dedicato alla poetica di Aristotele. Come avete potuto considerare, assecondando un moto che ritengo si leghi a una strutturazione profonda della intenzio di questo scritto, abbiamo accordato particolare attenzione alla tragedia. D'altra parte, come potrà constatare chiunque voglia passare da questa rappresentazione a un'analitica lettura del testo, come abbiamo visto, la tragedia è praticamente il nome del motore che traina l'elaborazione aristotelica e che conseguentemente dispone ad un'altezza che andrebbe precisata alcune altre porzioni di questo testo che difficilmente possono essere immediatamente ricondotte alla riflessione sulla tragedia qualora questa sia correttamente mantenuta nell'ordine dello sforzo di interpretazione di che cosa significhi per Aristotele far coincidere l'arte poetica nella sua manifestazione nella tragedia e per questo tramite l'arte poetica in genere al suo livello più alto nella imitazione di azioni, perché esistono altre porzioni non molto estese relative alla seconda parte della poetica che sono di eccezionale rilevanza storica e intrinsecamente speculativa che non sono immediatamente riconducibili alla tragedia, anche se palesemente traggono dai testi tragici buona parte di quella intuizione di ciò che sia il linguaggio letterario che in qualche modo promuove la loro esposizione. Sono quelle parti praticamente che potremmo definire di filosofia del linguaggio o con termine nostro di linguistica, che sono forse tra le prime importantissime, più importanti trattazioni che l'antichità ci ha proposto per ciò che riguarda un complesso di interrogativi circa la natura del linguaggio e circa i modi di un suo studio analitico. Questa parte della poetica richiederebbe un'attenzione specifica. Anche se, lo dico e lascio qui cadere l'argomento, questa da un punto di vista retorico che sto facendo è una vasta preterizione, ovvero sia una di quelle figure con cui si dice si potrebbe poi parlare di, un po' se ne parla e un po' effettivamente poi non se ne parla affatto, dico sarebbe poi interessante vedere come in realtà a un grado più elevato di approfondimento anche questa parte per così dire linguistica e filosofico-linguistica, potrebbe essere fatta rifluire al cuore di quegli argomenti che Aristotele suscita attraverso la tragedia. Tutto questo per dire che adesso specializziamo queste ultime lezioni al compimento del discorso sulla tragedia. E in particolare abbiamo allora intanto l'obbligo di portare a sufficiente definizione un ragionamento iniziato le volte scorse, quello che si fa carico di dare in qualche modo una spiegazione di una situazione discorsivamente paradossale, quella in cui Aristotele per un verso insiste a dirci che essenziale nella tragedia è la composizione della concatenazione delle azioni, tanto è vero che si potrebbe quasi pensare, anche se i tragici maggiori non fanno così, anche se le tragedie più riuscite non sono mai così, che si potrebbe costruire un'azione senza mettere i nomi dei personaggi e avendola perfettamente costruita da un punto di vista, diciamo così, strutturale, aggiungere i nomi dopo. Costruire, cioè, badate bene, non certo un certo tipo di personaggio, quanto letteralmente, su questo insistiamo da tempo e insisteremo ancora nelle ultime lezioni, un certo tipo d'azione. Perché è essenziale che nella tragedia al centro vi sia un'azione che produce essa la realtà di quello che noi chiamiamo personaggio. Come abbiamo visto, qui sono i caratteri subordinati all'azione e, come abbiamo visto l'ultima volta, al centro dell'azione deve esservi un evento così grande, ad esempio un grande errore, che possa figurare, procurando ovviamente la sensazione di meraviglia, di stupore e le conseguenze catartiche che sappiamo, che possa in qualche modo scoraggiare l'idea che ciò che sta avvenendo discende dal modo in cui sono fatti i personaggi. Nella tragedia la concatenazione necessaria e verisimile è dell'azione, ma secondo Aristotele si sbaglierebbe qualora si concepisse l'azione come qualcosa che sia come una spremitura del personaggio, per cui noi si fosse indotti a dire: beh, con un tipo del genere non poteva che accadere questa cosa. No, l'essenziale nella tragedia è che la cosa accade a qualcuno a cui proprio poteva non accadere, e che nello stesso tempo la vicenda si concentri in un'unica, inesorabile necessità, come per così dire la rete che allude anche all'aspetto proprio di ploché, quello che per noi diventa il plot, l'intreccio, come una rete di avvenimenti che cada nella forma della tique, nella sua derivazione dal verbo tincano, letteralmente addosso a un personaggio. Intimamente necessaria in ogni suo nodo, tanto più riuscita quanto più fortemente annodata, ma in alcun modo ricavabile dal personaggio. La cosa non funziona già, secondo Aristotele, nella tragedia, se noi possiamo dire se l'è meritata. No. L'azione sovrasta e si imprime a fuoco su di un personaggio che, come sappiamo, né troppo buono né troppo malvagio, ci consente di identificarci con lui esattamente come colui che non era, se possiamo usare l'espressione giocosa, destinato al destino. Perché nella tragedia si viene presi dalla forza concatenante delle azioni e nello stesso tempo non si è, quando si è i protagonisti della tragedia, rappresentabili come qualcuno a cui quelle cose avrebbero dovuto necessariamente avvenire per come era fatto. Perché il povero Edipo doveva subire tutto quanto ha subito? Sofocle è stupendo nell'impedire di farci pensare che in qualche modo se lo avesse meritato, se lo fosse meritato. In una delle tantissime riprese della, e a questo stiamo arrivando, della vicenda dell'Agidi, i Lagidi sono ovviamente la famigliola di cui fanno parte Edipo, Giocasta e poi Antigone, eh? Sono, possiamo dire, il top della vocazione familiare tragica. Penso alla splendida alla tomba di Antigone di Maria Sambrano, una grande pensatrice e scrittrice del nostro secolo. Edipo che compare dagli inferi a visitare Antigone nella sua tomba, dice splendidamente: io ero una nube calda, tiepida, cangiante e leggera, e all'improvviso mi hanno fatto diventare un uomo. L'umanità, ricordatevi, riferivano di quella intelligentissima invenzione di Raymond Flegg per l'opera di Enescu dedicata a Edipo, no? Quella in cui la Sfinge ride perché sa che Edipo, risolvendo l'indovinello che riguarda l'uomo, ha trovato con ciò la propria condanna, ha trovato il nuovo vero enigma. L'uomo è l'enigma. Ed Edipo è esattamente colui a cui la condizione umana casca addosso. Un po' quasi contemporaneo a questo Edipo della Sambrano, quello di Cesare Pavese nei dialoghi con Leucò, forse già ve l'avevo citato, un Edipo che in sostanza dice: tutta la mia vicenda è tutto quello che ho, ma tutta la mia vicenda è qualcosa di altro da me. Ripensamenti, ripeto, moderni del tragico, stravolgenti anche, equivoci forse, ma nello stesso tempo a loro modo illuminanti. Allora, dicevamo, provare ad andare verso la soluzione di questo paradosso per cui, per un verso, la tragedia sembrerebbe affidata a questo aspetto di coerenza strutturale, quasi indifferente al radicamento mitico dei racconti che vi vengono impiegati. E su questo ritorneremo tra poco, perché l'intervento della tragedia sul mito, come in parte si è detto, è un intervento radicale, secco, profondamente separante dal fluire vegetale, fisiologico del mondo del tempo mitico. E dall'altra, il fatto che Aristotele progressivamente dica che alla fine le tragedie migliori sono quelle che finiscono sempre per riguardare le vicende di un certo tipo di famiglie, un certo tipo di alcune precise famiglie. Allora, sembrerebbe esserci tra le molte altre contraddizioni apparenti o reali della poetica anche questa, eh? Da una parte si può fare un'ottima tragedia semplicemente strutturando efficacemente un'azione, dall'altra sembra che alla fine le azioni efficacemente strutturate lo siano quasi sempre quando riguardano alcuni miti particolari che concernono alcune precise famiglie mitiche. Ora, nel capitolo 14 Aristotele aveva cominciato, ricordate, dicendo che l'evento patetico, sgomentante e pauroso, quello che determina paura e pietà, da parte di alcuni viene cercato mediante la vista. Cosa vuol dire? Mediante il prodursi in scena di circostanze che non sono interne a un testo, che non sono in qualche modo legate a quella concatenazione di parola-azione che è il testo tragico. Uno dei grandi motivi di forza, scusate la banalità, che ha sempre avuto la poetica di Aristotele nelle età successive, che non sapevano come l'averlo è di Borges cosa fosse la tragedia, è che per motivi suoi Aristotele fa un gigantesco favore a tutti coloro che vivano lontano dall'Atene del suo tempo e che non abbiano mai visto un teatro tragico, che ci dice ogni momento l'essenza della tragedia sta in qualcosa che voi potete vedere, cioè in alcuni testi tragici che potete leggere, perché la cosa essenziale sono gli avvenimenti che si svolgono nella tragedia e le parole con cui questi, attraverso la parola dei personaggi e del coro, ci vengono presentati. Quindi tutto il resto, ciò che il classico antropologo culturale nostro riterrebbe essenzialissimo, giustamente anche, il rito, la festa, il concorso, la città tutt'attorno, le cose che si vedono in scena, le maschere di cui io stesso vi ho parlato, tutto questo c'è, conta, ma è molto secondario. Quindi questa opera ha avuto anche questa forza perché paradossalmente diceva, anche se questa non era la sua strategia, tutto ciò di cui non vi parlo è poco importante, le cose veramente importanti sono quelle di cui vi parlo. Quindi voi avete in mano quanto è necessario per cogliere l'essenza delle forme poetiche soltanto con quello che vi dico io, casomai tenendo presente che tutto ciò che all'interno della tragedia è argomentazione, esposizione di concezioni e di pensiero, è una cosa che non riguarda la poetica ma riguarda la retorica, per cui accomodarsi alla mia opera, dice Aristotele, che si chiama retorica. Sostanzialmente tutto ciò allora che non è affidato alla parola sembra non contare tanto, e quindi il fatto che nella trattazione aristotelica così come l'abbiamo non ci sia sembra tutto sommato quasi l'autorizzazione a pensare che i nostri conti con la tragedia si possono fare solo leggendo il testo. Più o meno. Dico, questo è un motivo perché, per cui per molti secoli che hanno ricercato oltretutto nella tragedia e comunque nella descrizione della poetica aristotelica dei modelli a partire dai quali costruire dei propri canoni e una propria modellistica, beh, tutto sommato si sia trovato molto nella poetica, perché sostanzialmente nella poetica si trovava l'offerta di qualcosa che sembrava sufficiente. Una descrizione della tragedia in cui c'era tutto l'essenziale, il che anche ovviamente si sposa al fatto che tutto il resto, le età successive, se lo sono immaginata nelle maniere più diverse. Sino, vi ricordavo l'esempio per più versi importantissimo, del melodramma, dell'opera lirica, insomma di tutte quelle forme di teatro in cui i personaggi invece di parlare cantano, cosa che non si sarebbe mai pienamente legittimata nell'orizzonte delle culture europee se da Aristotele non si fosse saputo che in realtà per molti versi ciò che accadeva nella dizione delle parole nella tragedia poteva somigliare più a un canto che a una dizione. Va anche detto, ma non possiamo neanche iniziare a parlare di questo, che in epoche che fanno comunque parte in senso lato, molto lato e poco rigoroso della modernità, come il tardo Rinascimento, esisteva ancora un rapporto tra parola e intonazione musicale molto diverso da quello che noi conosciamo, direi dall'epoca della temperatura musicale in poi, insomma, no? Noi siamo soliti, quando abbiamo una qualche formazione musicale, a immaginare che la musica proceda per battute, per quantità esatte, per una disposizione delle parole quando vengono cantate in una ben precisa scansione di battute a determinate altezze definite dalle note e così via. Tutto il canto liturgico medievale, tutta la stessa grande polifonia, lo stesso canto monteverdiano degli inizi dell'opera, della Camerata dei Bardi in poi, è ancora legato a un senso delle quantità molto diverso, molto più legato alla plasticità del respiro, dell'espressività, insomma, un tempo infinitamente più elastico. Quindi, in realtà, questa opposizione tra il moderno e l'antico va sempre presa con grano salis, no? La vera distanza che ci separa da ciò che è molto distante da noi, a volte la si misura quando si è in grado anche di avvertire quanto per alcuni aspetti ciò che ci è così distante ci sia eccezionalmente vicino e quanto per altri la distanza sia invece siderale. Vabbè, comunque dicevamo, in questo esordio del capitolo 14, insomma, Aristotele aveva spiegato che non è il caso di ricercare l'evento meraviglioso attraverso la opsis, attraverso la vista. Perché in genere quando si cerca l'evento che deve produrre l'emozione in cui figurano pietà e paura attraverso qualche effetto scenico, in genere non si procura il foberon, ma il teratodes, non ciò che produce paura, ma semplicemente il mostruoso. Ovvero sia, la tragedia dovrebbe farci profondamente scuotere dalla paura, e in questo caso finisce semplicemente per stravolgerci con qualcosa che genericamente ci stupisce o ci disgusta. E non a caso, nella tradizione classica tragica maggiore, e poi diventa nell'aristotelismo moderni un precetto, gli eventi più fisicamente crudi devono essere raccontati, non avvenire mai in scena. Come per dirla con Racine, pas un temps à sanglanter la scène, mai insanguinare la scena, mai sangue in scena. Se qualcuno deve morire, si accomodi fuori. Dopodiché ne parleremo, ovviamente, e ci si commuoverà moltissimo sentendo la narrazione del fatto che è morto, eh? Ma nulla di vistoso fisicamente deve avvenire in scena, proprio perché, ritorniamo adesso ad Aristotele, le cose essenziali è l'azione, ma l'azione non è, come potrebbe pensare a suo modo del tutto ragionevolmente un produttore cinematografico che ritenga di fare un film d'azione perché procura 18 scontri di auto nel corso di un inseguimento, non è un complesso di eventi materiali. La vera azione è quell'azione in cui si produce la realtà di ciò che siamo complessivamente. La vera azione è l'azione in cui si compie un destino. E questa, per usare un termine totalmente anacronistico per l'epoca di Aristotele, è qualcosa che si decide là dove si decide il nostro soggetto. Quindi le vere azioni sono azioni che si producono là dove l'uomo parla e tace, dove è messo decisivamente il campo il suo sentire, e dove non a caso si producono ad un tempo stesso paura e pietà. Se vedo un gigantesco drago in scena posso anche spaventarmi, ma la combinazione di paura e pietà la posso provare quando avverto, attraverso una vicenda di un altro che sembra però così verissimile, come si possa essere giocati nella nostra vita di ogni giorno. Il drago in scena o il mostro in scena può spaventare, ma scoprire di aver ucciso il padre e di aver sposato la madre e di aver avuto 4 figli non è una cosa che si può affidare a qualche ossesso in scena, è qualcosa che salta fuori attraverso una combinazione di fatti e di parole. E quindi il vero meraviglioso, il vero caso patetico, non può essere affidato a qualche effetto speciale, dice Aristotele. È affidato al gioco di posizioni in cui noi siamo catturati nella nostra esistenza. Poiché il poeta deve produrre il piacere che si dà grazia all'imitazione da pietà e paura, è chiaro che ciò deve essere realizzato nei fatti. Ma appunto, come non ci stanchiamo di ricordare, i fatti, realizzato nei fatti, è in tois pragmasin. E pragma è il fatto che si produce dalla prassi. E la prassi, vi ricordate, è questo agire umano che non può in alcun modo essere ridotto a ciò che si può leggere in suoi statici prodotti. È l'azione che ci riporta sulla totalità di chi agisce, non l'azione che ci riporta sul fatto che agendo abbiamo fatto questo o quello. Consideriamo dunque quali avvenimenti risultino tremendi e quali compassionevoli. Allora, vediamo che tipo di avvenimenti, se volete chiamiamo le situazioni, ma non è del tutto esatto, ma intanto per capirci, possano produrre congiuntamente, in un certo senso, congiuntamente e anche separatamente, poi devono congiungersi, la paura e la pietà. Bene, di necessità siffatte azioni sono di persone tra di loro o amiche o nemiche, ovvero prive di reciproci rapporti. E qui comincia, è proprio di questa fase centrale della poetica, una casistica che in realtà è, come possiamo dire, qualcosa che può ricordare una meccanica, nel senso che, o se vogliamo meglio ancora, più matematicamente, una topologia, cioè nel senso che abbiamo un gioco di posizioni e molto del fatto tragico deriverà dal fatto che si diventa ciò che si è a partire dalla posizione che si occupa all'interno di una determinata concatenazione, appunto, di posizioni. Nel caso del nemico col nemico non vi è nulla di pietoso, né nel fare né nel progettare, a parte l'evento in sé, e neppure se non vi sono reciproci rapporti. Come vedete, si va, come spessissimo in Aristotele, elencando una serie di possibilità a scartare, peraltro, no? Nel senso che si comincia a dire: le azioni tra persone possono essere di vari tipi, a partire dal tipo di relazione che queste hanno tra di loro. Ad esempio, ci può essere il rapporto tra nemici. Beh, insomma, dal rapporto tra nemico e nemico è difficile spremere qualcosa di tragicamente molto interessante. Insomma, che due nemici si contrastino è una cosa abbastanza ovvia. Che se ne possa ricavare qualcosa che induca a pietà non è detto, di per sé non è molto agevole. Non vi è nulla di pretoso sia né nel fare né nel progettare. Nel fare e nel progettare è importante la distinzione, perché nell'azione tragica, come abbiamo visto, risultano decisivi il rovesciamento e il riconoscimento, il che vuol dire che il modo dell'agire tragico consiste nel fare, produrre certe azioni, ma anche nel pensare di farle e nel cominciare a agire in funzione di un certo obiettivo. Cioè, una parte importante della tragedia può essere legata al fatto che il personaggio dice a se stesso: io farò ora determinate cose per arrivare a un certo risultato. Però magari gli mancano alcune informazioni, diciamo così, per cui il suo progetto, che lui ritiene sia coerente con i suoi desideri o con il suo vantaggio, si rivelerà essere terribilmente controproducente. Allora, una parte importante di questo agire sta nel progettare, là dove il personaggio dice: io farò questo e questo per arrivare a tal fine, e non si accorge che fare questo e questo è fare una cosa diversa da quella che lui pensava, per cui alla fine risulterà intrappolato nel suo progetto, diventato invece qualcosa che mai si sarebbe immaginato avere quel particolare significato. Qualcosa che nel gergo corrente si direbbe fregarsi con le proprie mani, esattamente, a volte l'effetto è proprio questo. Quando invece si producono nei rapporti di solidarietà, ovvero sia entas filiais, dove in quei rapporti in cui c'è un vincolo di affinità, di affetto, di amore, potremmo dire noi scomponendo la filia. La filia è quell'amore che porta alla vicinanza, alla simbiosi, alla fusione, quella stessa filia di filosofia, per intendersi, no? O di filautia, amore per se stesso, è quell'amore che comporta propensione, dedizione a. Ecco, allora, nei rapporti in cui ci dovrebbe essere, o c'è anche, diciamo, diremmo noi oggi, affetto reciproco, o dove sarebbe naturale che vi fossero, come per esempio se un fratello uccide, si propone di uccidere, o compie qualche altro simile col fratello, un figlio con il padre, una madre con il figlio, un figlio con la madre, notate, posizioni, avete questa sorta di cursore che indica colui che agisce, e colui che agisce viene ad avere una relazione violenta con qualcuno che sta con lui in una determinata posizione naturalmente rivolta alla filia. Quindi cataphysin, secondo natura, il rapporto con l'altro è improntato alla filia, cioè all'amore, alla condivisione. Ecco, in questa serie di posizioni si inserisce il fatto che il personaggio in questione progetta di, o addirittura fa, qualcosa di violento e di estremo, in genere l'omicidio, nei confronti del fratello, del padre, della madre o del proprio figlio. Atti contro natura, si potrebbe dire, no? Non a caso ci dovrebbe essere filia, e in questo caso questa viene totalmente contraddetta. Beh, questa dice proprio brutalmente Aristotele, qui con un po' di cinismo, sembrerebbe quasi da produttore: tauta zetteteon, queste sono le cose che vanno cercate, qui bisogna andare, in queste situazioni. Queste sono le situazioni che vanno bene per la tragedia, quelle appunto in cui il dram, l'agire tragico, si configura in questa forma. E qui, con un passo apparentemente brusco, arriviamo al nostro snodo essenziale. Tus men un per eile menos mitzos lien ukestin, che può sembrare anche derivare in maniera non troppo logica direttamente da ciò che abbiamo detto prima. Infatti non è possibile lien sciogliere, lien, lio è lo stesso verbo di lusis, ricordate, l'avevamo visto la volta scorsa, desis e lusis, raggomitolamento dell'azione, complessificazione, annodamento dell'azione, lusis, scioglimento. Qui dice Aristotele non è preventivamente possibile lien sciogliere mitos, cioè racconti, dove, come sapete, sempre quando si parla di mitos in Aristotele a proposito della tragedia, si intende contemporaneamente ciò che noi definiremmo l'intreccio e nello stesso tempo ciò che anche noi chiamiamo il mito. Il mito è qualcosa di più del suo intreccio. Il mito per noi è portatore di una certa potenzialità di significati. E qui Aristotele arriva proprio ad esplorare questo aspetto. Non è possibile disfare, sciogliere l'intreccio che ci è stato tramandato in un certo modo. Potremmo quasi dire: non possiamo sciogliere quei racconti che sono stati dei veri miti, come diciamo nel senso nostro, no? Voglio dire, proprio banalmente, ci sono dei complessi di nomi che si portano dietro delle storie che sono quelle. Quelle storie non possiamo scioglierle e riarticolarle. Quindi possiamo immaginare che queste storie abbiano in sé come una forza di concatenazione particolare. Cioè abbiamo, per così dire, tra virgolette in natura, no? Nella grande offerta mitica, alcune particolari storie dove quella concatenazione necessaria delle azioni c'è già con una forza tale da rendere impossibile il loro scioglimento. La vicenda, vediamo, di Edipo sta nelle sue parti assieme con un incastro così potente che in essa si realizza massimamente la condizione che ricerchiamo nella tragedia. E essa ha conseguentemente una singolare capacità di resistere alla manipolazione. Le parti di questo racconto sono così vocate a stare insieme che se si prova a dividerle si riattraggono come due pezzi di un magnete. Dico, e fa gli esempi di quali siano questi racconti, ad esempio di Clitennestra uccisa da Oreste o Erifile da Alcmeone, ma egli, cioè il poeta, deve trovare anche di usare bene la tradizione. Che cosa intendo per bene lo dirò più chiaramente e adesso lo dirà, ma comunque se fissate intanto questo aspetto, no? Allora, qui ha fatto due esempi, dopo arriverà il solito Edipo che è il più citato. Edipo e Antigone sono eroi tragici per eccellenza per Aristotele. Qui ovviamente ha citato accanto a Alcmeone ed Erifile, che è ovviamente un tema gettonatissimo dai tragici, però per lo più da tragici di cui non ci sono state conservate le tragedie, il mito degli Atridi. Clitennestra, Oreste, di cui adesso poi parleremo un attimo. Ecco, queste sono narrazioni, come abbiamo visto, inossidabili, sono degli evergreen del mito e non sono scomponibili. Ora, il poeta è tragico se ha intuizione felice di cosa deve essere la tragedia, tende a gravitare in quella direzione. Deve però saper usare bene delle risorse che gli vengono garantite dalla tradizione. E questo è cosa abbastanza importante, perché in una forma molto sobria effettivamente allude esattamente a quel passaggio di cui in qualche modo si sta parlando da sempre qui da Aristotele, anche senza dichiararlo esplicitamente, che potremmo nominare il passaggio di una storia dal mito alla tragedia. Perché c'è un radicale cambio di statuto per il mitos quando esso passa dalla sua condizione, per così dire, originaria alla condizione di evento, di racconto tragico, di racconto di una tragedia. Ovvero sia quando diviene quel racconto trattato dall'arte poetica, perché sennò non sarebbe così, che ha acquisito le caratteristiche che in un certo senso nel mito non sono mai così essenziali, proprio perché il mito, come abbiamo detto, è dendritico, fisiologico, aperto in basso, in alto, a destra, a sinistra. Tutti, abbiamo detto, ricordate, no? Tutti i personaggi mitici sono pieni di nonni mitici, di figli mitici e di cugini mitici, no? Basta spostare un po' l'attenzione e scopriamo che il mito continua per tutte le parti e che forse la vera storia che il mito ci racconta è il tempo in cui i miti si susseguono a miti sviluppandosi. Però l'azione tragica, che pure si alimenta di mito, deve avere, come ricordate, la caratteristica di essere assoluta, in sé conchiusa, completa, non bisognosa di nulla né prima né dopo. Allora, evidentemente, c'è un taglio, un evento traumatico e potentemente strutturante che fa sì che da questa foresta di miti si tiri fuori letteralmente un pezzo di legno che viene artisticamente strutturato come tragedia. Quindi al centro della tragedia c'è il mito, non c'è tragedia senza il mito, ma il mito, diventando tragedia, subisce una trasformazione intima, un salto radicale di qualità. Quindi potremmo quasi dire: queste particolari famiglie di eroi tragici che hanno una vocazione alla tragedia, il lutto che si addice appunto ad Elettra, come avrebbe detto più tardi O'Neill, sono esattamente quelle famiglie mitiche che in un certo senso propendono vocazionalmente a risolversi nella compiutezza della riduzione tragica del mito. Sembrano in qualche modo vocate a produrre, nel giro di alcune grandi capriole della vicenda, quella compiutezza e quell'assenza di dipendenze dall'esterno che è essenziale alla tragedia, perché, come abbiamo visto più volte, Aristotele punta a questo, a mettere in evidenza come la tragedia sia un'azione che non ha bisogno di nient'altro. Tanto è vero che quando gli dèi arrivano in scena sulle loro macchine, vuol dire che l'arte del poeta non è stata grandissima, perché deve far quadrare dei conti che non ha saputo adeguatamente calcolare, immettendo qualcosa da fuori. E la cosa essenziale invece è che la tragedia sia un'azione a cui nulla serve di più e che quindi spiega da sola tutta se stessa. Questo, guardate, poi è veramente il grande punto di attrazione che le epoche successive sentiranno per la tragedia. Perché, la capite, la tragedia allora diventa un posto dove si produce la realtà così com'è, dove quella realtà che siamo soliti conoscere come un dato accade, per così dire, totalmente davanti ai nostri occhi. Il luogo dove si cerca, come possiamo dire, un rapporto radicale con l'esistenza. Un luogo in cui tutto si decide. Non è un caso, ad esempio, che quando nello snodo tra fine 7 e primi 8 la tragedia diventerà un grande tema della filosofia idealistica tedesca, lo diventerà perché si scoprirà che nella forma del tragico avviene l'instaurazione del sistema. Il sistema filosofico avviene in un certo senso sempre tragicamente. E quindi tragedia, per così dire, sembra essere il luogo in cui esso si instaura. Questo indubbiamente è solo una interpretazione, ovviamente ci può sembrare fuorviante, di ciò che era la tragedia antica, però in un certo senso tutti i riusi, tutti i recuperi, tutte le riprese sono sempre sintomatiche di una potenzialità che c'era in ciò che viene ripreso, recuperato. Ogni forma, in un certo senso, è indicata in qualche suo aspetto importante dalla storia dei suoi riusi successivi. Non è innocente rispetto alle sue vicende, alle metamorfosi del suo riuso. E quindi qui, appunto, vediamo questo elemento che sta progressivamente venendo in primo piano. Come viene così come gli antichi rappresentavano persone che sapevano ed erano a conoscenza. Già, gli antichi, effettivamente, per noi può essere essere un po' quasi comico sentire Aristotele che dice osper oi palaioi, come gli antichi. Per noi Aristotele è l'antico, no? Ecco, però per lui per molti versi ci sono i poeti di un tempo ormai molto lontani, che appartengono a un tempo che non è più il presente, che facevano in un determinato modo. È possibile che l'azione si svolga così come gli antichi rappresentavano persone che sapevano ed erano a conoscenza, come anche Euripide ha rappresentato Medea che uccide i propri figli. È possibile invece che si agisca, sì, ma ignorando di compiere ciò che è tremendo, e poi in seguito si riconosca il rapporto di parentela, come l'Edipo di Sofocle. Questo fuori dell'azione drammatica, mentre nella stessa tragedia l'Alcmeone di Astidamante o Telegono nel ferimento di Ulisse. Un terzo caso, oltre a questi, è progettare di compiere un qualche atto irrimediabile per ignoranza e giungere al riconoscimento prima di compierlo. Oltre a questi casi, non è possibile altrimenti, perché di necessità o si agisce o no, e sapendo o non sapendo. Conclusione che dice, guardate, i casi tragici essenziali sono quelli che ho inventariato fino adesso. E la tragedia, conseguentemente, c'è quando, e qui avete visto proprio l'accoppiamento del rovesciamento e del riconoscimento, si agisce producendo qualcosa di tremendo, o sapendo o non sapendo. Ma comunque si progetta o si compie qualche atto irrimediabile. Questo è l'elemento decisivo. Si compie qualcosa che non può essere revocato. Si compie qualcosa che non si può ricomporre, ovvero sia si sperimenta l'irreversibilità del tempo. Al centro c'è un'azione che produce un effetto da cui non si può tornare indietro. Cioè, uno ammazza il padre, morto, ammazzato, basta, non c'è nulla che possa far tornare indietro. Quindi il centro luttuoso, la morte nella tragedia, ha essenzialmente soprattutto questo significato: è il non ricomponibile, è l'irrimediabile, è l'irreversibile. L'irreversibile. Aspetto irreversibile del tempo, su cui in realtà poi si potrebbe giocare con dei paradossi. Il tempo tragico come tempo irreversibile è paradossalmente un tempo che potrà essere invocato nicianamente come sussidio alla nozione di eterno ritorno. Proprio perché, ma questo è un altro argomento, l'eterno ritorno è tutto meno che una generica ripetizione di ciò che è avvenuto prima, ma questo non ci riguarda al momento. Ricorderete invece forse che avevamo citato a suo tempo il libro di Carl Schmitt intitolato Hamlet o Die Kuba, no? E ricordate che avevamo citato anche il sottotitolo, no? Che era, suonava l'irruzione del tempo nello spazio del gioco. Il sottotitolo lì tentava di andare esattamente in direzione della tragedia. Nella tragedia il tempo irrompe nella forma del tempo irrimediabile, il tempo che produce qualcosa da cui non si può più tornare indietro. È essenziale che non ci possa più tornare indietro, perché tutto il gioco di posizioni che abbiamo visto prima, no? Madri, figli, padri e così via, diventa un gioco importante quando si colga anche l'inesorabilità di queste posizioni. La centralità della morte come evento irreversibile rende appunto tragicamente serio il complesso di posizioni che un personaggio può occupare in questa vicenda. E decisivo diventa allora il coglimento della irrimediabilità nella detonazione della verità che l'uomo, che il personaggio agendo, non conosceva. Anche questo porta in direzione delle famigliole che abbiamo visto, sono le predilette della tragedia, perché sono appunto tutti racconti nei quali è inevitabile che a un certo punto si scopra contemporaneamente una relazione e un rapporto maturato nell'azione che è in contrasto abissale e incolmabile con quella relazione. Nella vicenda di Edipo è maturato il fatto che Edipo uccidesse il padre e poi sposasse la madre. Quando scopre che il padre ucciso era proprio suo padre, che quella che ha sposato è sua madre, beh, indubbiamente sono due rappresentazioni della sua realtà totalmente conflittuali, assolutamente non mediabili e inesorabilmente presenti per lui. L'accecamento in quel caso diventa effettivamente il modo di quella insostenibilità. E poche cose sono, per così dire, più emblematiche della condizione tragica di Edipo cieco. Ovvero sia di un uomo vivo in realtà, che vive per mostrare il suo essere incenerito dalla tiche. Edipo figlio della Tiche, come disse un grande maestro degli studi grecistici, ma figlio della Tiche dall'inizio della sua vicenda, del suo mito, ma più che mai figlio della Tiche alla fine, quando è un terribile interrogativo per tutti, che può essere guardato solo con sgomento, con paura e pietà, perché ciò che può capitare a Edipo, se è capitato a Edipo, può capitare a tutti. Ma è assai difficile pensare di potervi trovare una ragione. Alla fine dell'Edipo re, il coro dei tebani tutto può fare meno che prendersela con Edipo. Nonostante la peste, nonostante i disastri di Atene, cosa si può rimproverare a qualcuno a cui è accaduto ciò che è appena accaduto ad Edipo? Ora Aristotele procede nell'analizzare il meccanismo che abbiamo appena impostato. Di questi, progettare essendo a conoscenza e non agire è il peggio, perché ha in sé ciò che è ripugnante, ma non ciò che è tragico. È infatti privo di pathos, privo di evento traumatico, è apathes. E difatti questa, allora, in questa combinatoria è un primo aspetto che non funziona, quello in cui c'è un personaggio che conosce come stanno bene i fatti, progetta una determinata azione, poi non la fa, come potrebbe essere qualcuno che progetta di uccidere la madre sapendo che è sua madre, e poi però non lo fa. Questo è un caso soltanto ripugnante, dice Aristotele, no? In questo caso abbiamo semplicemente, come possiamo dire, un caso di abiezione, ma non c'è nessun evento tragico. Per questo nessuno fa così, se non raramente, come per esempio nell'Antigone Emone con Creonte. Emone, come sapete, è uno dei personaggi tragici più disgraziati, perché sostanzialmente è condannato per circa 2000 anni a farci un po' la parte del fesso, insomma, nel senso che fondamentalmente Emone è il fidanzato di Antigone, ma è anche il figlio, come sapete, di Creonte. Per cui quando Antigone, dopo la fine luttuosa della guerra dei sette contro Tebe, pretende di poter seppellire il fratello morto che si era alleato con i re per dar l'assalto alla città e che quindi viene considerato un traditore e che viene conseguentemente condannato a essere lasciato sbranato dagli uccelli e dai cani senza sepoltura, Antigone pretende che venga sepolto. E visto che Creonte, nuovo re, non vuole seppellirlo, lo seppellisce essa stessa con la sorella Ismene, venendo conseguentemente condannata a morte da Creonte. E il povero Emone essenzialmente tenterà disperatamente un po' di salvare la fidanzata, tentando di convincerla a sottomettersi a Creonte, e nello stesso tempo minaccerà ovviamente Creonte per abbatterne il potere e salvare così la fidanzata, ma senza avere il coraggio di farlo. Insomma, Emone è il personaggio che produce molti progetti, ma li produce pateticamente, nel senso non del pathos, perché non agisce, non ha mai il coraggio d'agire. E devo dire, nel caso dell'Antigone di Sofocle, ha, come possiamo dire, l'impossibilità di agire per contratto, perché la sua azione ovviamente disferebbe la vera tragedia, disfando così anche alcune pagine famose della Fenomenologia dello Spirito di Hegel, e questo decisamente non si poteva neanche per il figlio di Creonte. Ma resta il fatto che allora il personaggio come quello di Emone è un personaggio che, come possiamo dire, si presenterebbe di per sé come tragicamente fallito, e si direbbe veneticamente un voria ma non posso. Ma le cose non stanno tanto così nel moderno. Nella vicissitudine drammatica e Trauerspiele della tragedia nel moderno, forse il personaggio massimo è un personaggio che non agisce. È un grande e meditativo tergiversatore, è Amleto. Se ci pensate, Amleto è un eroe del frattempo. È un contemplatore delle proprie azioni possibili. E paradossalmente in Shakespeare questo per molti versi è la sua vera nobiltà. Nessuno attraversa l'impossibilità moderna del tragico con la lungimiranza e in qualche modo con la sensibilità non protetta e veritiera che è di Amleto, come di molti personaggi shakespeariani. Ma qui invece Aristotele opera pensando ancora a quella tragedia che è stata possibile fino a qualche tempo prima e che quindi può in un certo senso, con quasi freddezza tecnicistica, pensare possibile anche ai suoi tempi. E quindi un personaggio che progetta, pensa, ma non agisce, è per lui l'esempio di un personaggio tragicamente fallito. Tanto è vero che qui cita Emone, che in realtà nell'Antigone di Sofocle e nell'Antigone in genere non dovrebbe neanche sentirsi presentare questa taccia, perché è evidente che il protagonista dell'azione non è lui. e il suo non agire, come si diceva, è un modo essenzialmente di lasciare che al centro dell'azione ci sia chi agisce veramente, in questo caso Antigone. Secondo viene l'agire, ed è meglio agire ignorando. Come vedete, effettivamente è proprio Edipo il modello a cui pensa Aristotele. È meglio agire ignorando e dopo aver agito giungere al riconoscimento, perché non vi si aggiunge al rispugnante. Il riconoscimento produce sorpresa, cioè se uno uccide il padre senza sapere che è il padre, l'aspetto ripugnante del parricidio non c'è, mentre è fortissimo l'effetto di sorpresa. Quello che sarebbe stato l'aspetto ripugnante che avremmo prima si converte adesso in grande potenza di effetto all'altezza del riconoscimento. Come vedete, Aristotele gravita sempre di più in direzione di un punto, quello appunto del colmo tragico, in cui effettivamente tutto il potenziale della vicenda si raccolga. Cerca cioè, in altri termini, o meglio, pensa che al centro della tragedia vi sia proprio, per effetto della concatenazione necessaria, una sorta di istante folgorante. Notate anche qui la ripugnanza, lo sgomento, il sentimento di antinatura che ci potrebbe essere nel sapere di un parricidio viene totalmente sospeso. L'autore del parricidio non sa che chi ha ucciso è il padre. Nella vicenda di Edipo si sa che c'è stato uno scontro, ripeto, per un motivo di traffico, ci sono scontrati dei cocchi, insomma, tra Laio ed Edipo, e nello scontro che ne è conseguito Laio è rimasto ucciso. La cosa di per sé, per l'epoca, poteva sembrare l'esito di uno scontro, come possiamo dire, in qualche modo paritario, un fatto tutto sommato vagamente bellico, in cui sostanzialmente tra nemici si tenta di ferirsi. Ma ecco che l'orrore che sarebbe invece rappresentato dal parricidio resta raccolto per poter esplodere nel momento del riconoscimento. La tragedia diventa sempre più migliore quanto più si raccoglie tutto in un punto, e ricorderete che avevamo insistito molto precedentemente sull'importanza che lo spettatore potesse raccogliere tutta la tragedia come in uno sguardo unitario. Per essere effettivamente folgorato dalla necessità reciproca di tutti gli eventi e viverli tutti concentrati in un unico momento decisivo. Migliore di tutti è però l'ultimo, intendo come nel Cresfonte, Merope è in procinto di uccidere il figlio, non lo uccide però, ma lo riconosce, e nell'Ifigenia la sorella con il fratello, e nell'Elle il figlio che sta per cedere, la madre la riconosce. E qui l'esempio più noto forse per voi è quello di Ifigenia, ovvero sia la seconda Ifigenia, però non quella in Aulide, bensì quella in Tauride. Che ci dà un altro caso che in qualche modo rende evidente sino a che punto sia effettivamente decisiva ed essenziale questa ricerca dell'istante decisivo e risolutivo. Perché in questo esempio noi abbiamo un caso di tragedia che non va a finire male. Potrebbe sembrare fallimento della tragedia, non lo è, perché in questo caso l'elemento luttuoso della morte può essere tutto giocato fino in fondo, venendo però risolto, non con un limite di radicalità, nella sua finale non necessità. Cioè è essenziale, in questo caso ricorderò rapidamente la vicenda, che Oreste sia totalmente perduto, e che nel momento in cui è totalmente perduto venga con un ulteriore effetto di radicalità totalmente salvato. Anche in questo caso l'azione si è concentrata tutta, e nel momento in cui è tutta concentrata, tutta assieme cade per virtù del riconoscimento. In questo caso, come voi sapete, dunque, con la solita richiesta di scusa nei confronti di coloro che non hanno bisogno di questa nota a piè pagina. Ifigenia, come allora, come probabilmente solo io rischio di non sapere, tutti sanno, Ifigenia è figlia di Agamennone, e quando i re della Grecia decidono, per effetto della vicenda, come sapete, della fuga di Elena, Elena figlia, Elena moglie di Menelao, fratello di Agamennone, a Troia in compagnia del bel Paride, quando sono tutti decisi a partire per la guerra di Troia, la guerra di Troia pare che non si possa fare, perché i venti non vogliono sapere di far partire le navi, e si viene a scoprire che essenzialmente la cosa è dovuta al fatto che la divinità pretende un sacrificio. E il sacrificio dovrà essere, siamo in questo caso in una bella versione antica e ruvida del mito, che non a caso piacque alla potenza visionaria e in un certo senso antireligiosa di Lucrezio. Ifigenia è anche una delle grandi eroine del De Rerum Natura di Lucrezio, più tardi. Insomma, si viene a sapere che, insomma, la vittima che vuole la divinità perché si parta è la figlia di Agamennone. E quindi prima tragedia, Ifigenia in Aulide, perché tutti i militareschi gitanti sono raccolti in Aulide per partire di lì verso la Troade. E lì c'è un bel conflitto tragico, tanto è vero che questa Ifigenia in Aulide è uno dei grandi temi anche della tragedia moderna, insomma, no? C'è una splendida Ifigenia in Aulide di Racine, perché ovviamente Agamennone deve decidere se far prevalere il suo dovere e il suo desiderio di comandante in capo di tutti i greci, sacrificare la figlia e partire, oppure se far prevalere l'affetto paterno. Questa è peraltro una tragedia che si risolve ex machina, solo attraverso un ex machina molto particolare, che in realtà non ha per molti versi difetti di questo espediente, perché con un'operazione che ricorda molto da vicino quella che un po' prima nella Bibbia si era operata con il sacrificio di Isacco, ricordate quando nella Bibbia Abramo sta per sacrificare il figlio Isacco, arriva il Dio che gli ferma la mano e sostituisce Isacco, che può quindi restare vivo con un montone, sacrificio felino, il sacrificio animale che sostituisce quello umano. Anche qui Ifigenia, portata sull'ara, si converte miracolosamente in una cerva, o per meglio dire sparisce, al suo posto compare una cerva che verrà sacrificata, mentre invece Ifigenia è stata trasportata da Artemide e altrove. Ifigenia è stata trasportata in Tauride, ovvero sia nella remota Colchide, dove diviene sacerdotessa del culto di Artemide presso la popolazione dei barbari colchi, sui quali regna il re Toante. Costoro sono barbari barbari, anche se ovviamente estremamente devoti nei confronti della sacerdotessa, e hanno a loro volta un costume, quello di sacrificare agli dèi gli stranieri che incautamente approdino sulle loro terre. Oreste, che è reduce dall'uccisione di Clitennestra, per ovviamente punire l'uccisione da parte di Clitennestra del padre Agamennone in complicità col cugino di lui Egisto. A questo punto il grande Renato Raschel, uno dei grandi comici dei nostri anni 50, diceva la cognata, creando un ulteriore gioco di complessità, ma insomma la vicenda spero che vi sia nota. Ecco, a questo punto Oreste, dopo questa sequela di eventi che sono stati oggetto di altre importantissime tragedie, tutto Eschilo insomma, anche riprese Oripidee e così via, arriva in Colchide accompagnato dall'amico Pilade, e qui ovviamente, adesso non sto a raccontarvi tutto perché sennò si fa notte, si giunge a una situazione nella quale è la sorella, ovvero sia Ifigenia, che dovrebbe decidere se sacrificarlo o no, sacrificare o no lo straniero, ma quando scopre effettivamente che il fratello, che lo straniero è il fratello, riesce a salvarlo mettendo a rischio anche se stessa, e il gruppo riesce a ripartire. Ecco, in questo caso effettivamente ciò che è decisivo è che l'azione graviti più che mai verso la catastrofe, e che la catastrofe si proponga realmente, ma non in questo caso nel senso della morte, ma nel senso di una catastrofe ancora più carica di dynamis, ancora più attuante potenza, perché quella che potrebbe essere solo la morte di Oreste diviene invece un radicale cambio di fortuna per lui e per la sorella. Quindi la cosa essenziale per Aristotele è esattamente questo accumularsi senza residui di tutta l'azione nel punto di catastrofe, e quindi nella forza devastante e nello stesso tempo governata artisticamente della catastrofe e del suo effetto catartico. Perché, come abbiamo detto più volte, la concatenazione dell'azione si concentra in un punto in cui la ritmica dell'azione si unisce a quella con cui il pubblico partecipa all'azione, e nel punto in cui l'azione tragica trova la sua risoluzione catartica, il pubblico deve anche trovare, cioè il suo, in cui l'azione trova la sua risoluzione catastrofica, il pubblico deve anche trovare la sua soddisfazione catartica. Cioè la struttura di ciò che avviene nella tragedia, di ciò che avviene nel pubblico attraverso la visione della tragedia, tendono a convergere. Il tempo centrale della tragedia, quello dell'evento decisivo, deve essere anche il tempo della grande esplosione catartica nel pubblico. La grande arte sta essenzialmente nel concatenare i ritmi della tragedia con quelli di chi la guarda, governare i sentimenti di chi la guarda, far esplodere al punto giusto la pietà e il timore, perché se non li si fa esplodere al punto giusto non li si governa, e la tragedia perde la sua funzione, che è quella di far sì che si possa vivere con così tanta intensità la passione e la paura e la pietà, senza che questo invada l'esistenza di ogni giorno, senza che noi ce lo si debba portare dietro, la paura e la pietà, quando usciamo dal teatro. Ricorderete, forse già ve ne parlavo, che forse la prima delle grandi meditazioni nell'ambito idealistico tedesco sulla rilevanza filosofica del tragico è proprio nella decima lettera filosofica di Schelling, la decima delle lettere filosofiche sul dogmatismo e criticismo, quando Schelling dice appunto che nella tragedia greca si poteva sperimentare una condizione particolarissima, quella per cui un eroe che era condannato a fare ciò che faceva per forza del fatto poteva rivendicare la propria libertà combattendo contro il fatto, e quindi trasformando quella che sarebbe stata solo una supina soggezione alla forza del fatto in un atto di libertà. L'eroe greco, diceva Schelling, combatte contro il fatto e soccombe. ma nel momento in cui ha fatto sì che le cose che fa siano rivendicate come prodotte per sua volontà, è nel combattimento libero. E questo sarebbe l'essenza, diceva Schelling, della tragedia. Ma subito dopo aggiungeva: proprio per questo i greci hanno potuto concepire questa morale tragica solo nell'orizzonte dell'arte, hanno potuto rappresentarla solo nella tragedia, presentarla a teatro, perché viverla ogni giorno avrebbe avuto, ci sarebbe stata necessità di un popolo di titani. L'uomo non può sopportare di vivere tragicamente, ma può incontrarsi con la realtà della propria vita, che è tragica, in alcuni luoghi e momenti stabiliti, quando la tragicità dell'esistenza è governata dai guanti protettivi e dalle maschere protettive del sapiente poeta tragico, che in certo senso vi farà vivere quella che è la realtà della vostra vita, che voi però non potete sopportare se non circoscritta nello spazio del teatro, con la garanzia che l'arte vi dà che tutto ciò che avete visto può capitare anche a voi, forse capita a voi anche ogni giorno, eppure nello stesso tempo è lì per 2 ore, 3 ore, e quando si esce è proprio finito, e quando si esce è proprio toccata a Edipo, ad Antigone, non a voi, che tornate a fare le vostre cose, anche se per 1 ora, 2 ore sarete arrivati molto vicini a vivere, per paura e pietà, esattamente quella vicenda, più o meno. Comunque, conclude dopo questo passaggio attraverso l'Ifigenia, per questo, come si è già detto, le tragedie non hanno come argomento molte stirpi. Questa è la conclusione. Cercando non per effetto dell'arte, ma del caso, e questo però bisogna leggerlo in greco, i poeti zetuntes gar ucapotecnes allo apo tyches euron tonto iuton parasquevazein en tois mitzois. I poeti, in altri termini, hanno cercato e hanno trovato nei miti queste particolari situazioni, non perché le hanno cercate, non essenzialmente apotecnes, cioè queste situazioni non le hanno fabbricate. La tragedia è tutta arte, come abbiamo visto, eppure non è la tecne qui a produrre queste situazioni. Alla fine i poeti le hanno trovate non per arte, non per abilità tecnica, non per felice artigianato, cioè non seguendo una ricetta, un protocollo, una procedura, un si fa così, eseguite, ma apo tyches. E qui certo bisogna tradurre per caso, nel senso che c'erano e attraversando la foresta mitica si trovano quelle azioni, però apo tyches, tyche non è soltanto il caso, il fortuito, tyche è il centro della tragedia, perché al centro della tragedia sta la tyche, quello che poi noi traduciamo in vario modo il destino, il fato, perché come abbiamo visto è essenziale che la concatenazione di vicende cada addosso al personaggio, che sia così più grande del personaggio da impaurirsi. E allora ecco che effettivamente queste vicende particolari, questi miti particolari, questi racconti particolari che riguardano queste famiglie, si sono imposte ai poeti in forza della tiche. I poeti li hanno trovati per caso, cioè non cercandoli, ma li hanno trovati perché essi avevano in sé esattamente quell'elemento che domina nell'arte poetica dell'autore tragico, cioè la rappresentazione della tiche. Erano racconti della tiche. La tiche ha voluto che li venissero trovati. Come vicende tragiche sono esse stesse figlie della tiche. E quindi esse si impongono agli autori tragici allo stesso modo con cui nella tragedia la tragedia si impone al protagonista. E difatti il verbo che giunge subito dopo per indicare il rivolgersi dei poeti a questi argomenti è palesemente di conferma. Anankazontai, sono costretti. La tiche costringe il personaggio tragico a compiere certe azioni. Il caso, la tiche, che ha fatto incontrare agli autori tragici questi personaggi e queste famiglie, li costringe a rivolgersi a queste casate nelle quali sono avvenute queste violenze, dice Lanza, ma leggiamo direttamente, benissimo, ma leggiamo direttamente dal greco: anankazontai un epi tasoikias apantan osais tatoiauta simbebe che pace. Li costringe a rivolgersi verso queste casate nelle quali, perché oikias proprio, no? Sono famiglie, ma qui colte attraverso proprio l'aspetto dell'oikia, la casa. Se pensate alla forza in queste tragedie che viene ad avere proprio lo spazio, lo spazio specifico del palazzo, della casa, che poi si traduce nella inesorabilità dello spazio tragico, le cosiddette unità di Aristotele, poi luogo, azione, tempo, no? Anche il luogo, quello lì, esattamente quel luogo da cui non si può scappare e a cui tutti i personaggi arrivano al momento giusto, no? Quindi in queste casate nelle quali tatto iauta simbebe che pace, no? In cui sono cadute simbebe, che la simbaino, proprio letteralmente la tegola che scende, effettivamente il simbebe cosse è proprio il casuale più totale, qui è arrivata giù a picco, per così dire, la vicenda, sono arrivate giù toiauta pathe, e pathos, come sapete, nel lessico aristotelico vuol dire il pathos, certo, ma anche il caso che lo produce, quello che qui Lanza traduce l'evento traumatico. Allora, i poeti sono stati forzati dalla tiche, così come la tiche forza gli eroi tragici a fare quello che fanno, ad andare a cercare i loro temi nella vicenda di queste famiglie nelle quali sono avvenuti questi avvenimenti che producono il pathos, cioè gli avvenimenti che producono quel sentimento in cui hanno posto contemporaneamente la compassione, la pietà e la paura. Quindi in questo senso abbiamo questa attrazione fatale, per così dire, della poeta tragico verso qualcosa che realizza non artisticamente, perché c'è da prima, le condizioni che poi il poeta riconosce essere quelle essenziali per la sua arte. Discorso che avevo fatto prima, no? occorre che l'azione abbia una certa concatenazione, tanto è vero che si potrebbe costruire l'azione a freddo e poi aggiungerci i personaggi. Questo è vero, ma paradossalmente esistono alcuni blocchi di azione in cui questo si realizza in maniera più forte e decisiva che attraverso qualsiasi costruzione apotecnes, cioè a freddo. Per cui i poeti tragici in realtà tendono alla fine a alimentarsi da questa riserva naturale in cui la condizione della loro arte sembra realizzata a sovrabbondanza dal mito. Anche se devono sapere usare bene della tradizione, cioè riconoscere nel gomitolo mitico gli esatti confini dell'azione completa e autosufficiente. Quell'azione che può raccogliersi nella folgorazione centrale del rovesciamento e del riconoscimento. Queste famiglie contengono una vocazione a produrla, ma vi è uno scarto decisivo, quello che appunto si produce quando il poeta tragico riconosce questa qualità e la esalta artisticamente. Quindi un gioco particolarmente complesso tra quello che potremmo dire progettualità e, direi, come possiamo dire, ulteriorità all'intenzione. Qui Aristotele effettivamente per un verso esalta la perizia tutta artistica del poeta, però in questo caso la perizia tutta artistica del poeta sembra anche esprimersi nel mettersi al servizio di qualcosa che non è in qualche modo subordinato alla sua forza progettante, ed è forse il motivo per cui all'inizio Aristotele aveva detto che mentre nella commedia non ci si ricordava bene quali fossero gli esordi, perché non era una cosa che riguardasse i casi dello Spunailos, no? Invece per la tragedia vi è un racconto delle origini, vi è cioè un rapporto più esigente con il mito. E effettivamente su questo snodo mito o tragedia vedremo di chiarirci nel corso delle ultime ore del modulo.
Tra solite di lettere antiche, siccome noi abbiamo scoperto che dobbiamo fare 6 crediti.
6?
Sì. Okay. Cioè, più che altro perché si sovrappone con filosofia, comunque insomma, a parte questo, volevo sapere se potevamo fare l'esame alla fine dei 6 crediti nella settimana di intervallo di dicembre.
C'è una settimana di intervallo?
Sì, tra un modulo e l'altro c'è una settimana di intervallo per recuperare le ore perse, tipo con le assemblee o con le spese.
Dunque, penso di sì, bisognerebbe vedere di capire una cosa, se posso registrarvelo subito.
No.